sono arrivate le 18, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM e cominciamo appunto questa nuova puntata di Mesedes, il nostro contenitore redazionale pomeridiano. Se volete telefonarci 06 49 17 50, se volete scriverci ondarossa@ondarossa.info e se volete risentire le nostre trasmissioni, le corrispondenze redazionali, andate sul sito www.ondarossa.info. Oggi abbiamo alcuni argomenti di cui parlare fino alle 19.30, orario in cui ritorna dopo una settimana di assenza Termini TV, questo cammino attraverso le stazioni e non solo del nostro paese ma anche fuori dal nostro paese, insomma ci piace molto, che è anche un sito che potete consultare perché in realtà si tratta di video, quindi noi li mandiamo, ovvero il compagno che si occupa di questo sito li manda in audio, ma insomma potete anche andarli a trovare su internet. E allora oggi di che cosa parliamo? Parliamo innanzitutto delle armi all'Arabia Saudita, perché dopo le proteste, il rifiuto dei portuali di Genova di imbarcare il materiale bellico, questo materiale si trova ancora là, ma stamattina dovrebbe essere arrivata un'altra nave saudita. C'è stata anche una assemblea nei giorni, la settimana scorsa, del collettivo dei portuali autonomi, che ha ribadito appunto di non volere avere niente a che fare con la guerra che l'Arabia Saudita, anche attraverso queste armi, agisce nello Yemen. E quindi vorremmo sentire con un esponente dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, le politiche di sicurezza e difesa, il suo coordinatore scientifico Carlo Tombola, insomma, che cosa è successo stamattina, e un po' di rifare un po' la storia di questa vicenda che già varie volte abbiamo affrontato per radio. E poi ci occuperemo del cammino del coordinamento cittadino sanità, che la settimana scorsa ha avuto un incontro con la dirigenza dell'ASL RM2, da cui sono uscite alcune cose significative, sempre ovviamente con tutta l'attenzione e la lente di un metodo che è quello in ogni caso di lotta e non quello dei tavoli, che pure in certi momenti, attorno ai quali in certi momenti è necessario sedersi. Infine parleremo del blackout enorme che ha colpito 3 paesi del Latino America, Venezuela, Brasile e Uruguay, se non sbaglio, e quindi insomma questi sono gli argomenti di oggi. L'Argentina, non il Brasile. Non in Venezuela, ho sbagliato, l'Argentina, Brasile e Uruguay, appunto un blackout enorme che ovviamente poi ha inciso anche su, oltre, insomma, capite che l'erogazione della corrente elettrica implica anche poi in molti casi l'interruzione della corrente elettrica, implica in molti casi anche l'interruzione delle forniture d'acqua, tutta un'altra serie di problemi che andremo ad analizzare. E adesso ci fermiamo proprio qualche secondo per prendere la telefonata con appunto il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, le politiche di sicurezza e difesa.
Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove tra le strade, per le piazze, contro il muro delle razze. Ci resiste chi ci magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista, Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Ma Roma città aperta, sguardo acceso, sempre allerta, dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina il sound diventa serio, le stronzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore. Se
allora, ecco eccoci al telefono col nostro interlocutore che vi ho già annunciato. Parliamo di poi ti presenterai tu nuovamente, parliamo appunto della vicenda delle armi prodotte in Italia che destinate all'Arabia Saudita, che come sappiamo è in guerra con lo Yemen, o comunque con la parte dello Yemen, precisiamo che è in guerra contro lo stesso Stato yemenita. Allora, pronto, buonasera, grazie di essere con noi. Io ho proprio brevemente accennato prima di chiamarti a qual è la vicenda, cioè il fatto che recentemente c'era stata questa nave saudita, però a cui era stato impedito a Genova di caricare queste armi. Da te vorremmo sapere esattamente di che armi si tratta e che cosa è successo stamattina, quando sembrava che invece ci dovesse essere un nuovo tentativo con un'altra nave.
Sì, grazie. La vicenda della nave che...
Scusami, puoi parlare quanto ti è possibile, sì? Più vicino al microfono, al tuo telefono?
Sì, così va bene?
Insomma, vabbè, dai, ti sentiamo.
Dicevo, la vicenda della nave che è stata bloccata a Genova, dove è arrivata tra l'altro dopo un blocco subito alle Havre, è una vicenda molto interessante perché ha un po' rotto l'omertà. Fu una catena logistica possente che alimenta di armi l'Arabia Saudita, nonostante lì ci sia una guerra in corso e questo sia vietato dai trattati sulle armi convenzionali internazionali e dalla nostra legge italiana anche. E, a dire la verità, i canali genovesi hanno fermato questa nave perché avevano individuato tra i carichi una serie di attrezzature prodotte da una ditta romana. Sostanzialmente sono dei centri di comando e i relativi generatori elettrici che alimenterebbero questo centro di comando, che si possono adattare poi a molte esigenze militari come comando di droni, telecomunicazioni tra reparti, eccetera. Bloccano questo carico e poi, per bloccare invece la nave che caricava e scaricava altro materiale, c'è stato un accordo con le autorità per cui questa parte del carico messo in discussione è stato allontanato dalla banchina, messo in un deposito in attesa di accertamenti. E così la nave ha potuto poi ripartire lavorata normalmente dai portuali. E su questi materiali accantonati si è aperta una rapida, devo dire un po' troppo forse, discussione tra le autorità, i caricatori, cioè l'azienda stessa che ha prodotto, l'agenzia che cura gli interessi della compagnia navale e i sindacati, che rapidamente, sbrigativamente hanno classificato questi materiali come non militari e quindi sbloccando, diciamo così, il prossimo o futuro imbarco di questi materiali verso l'Arabia. A dire la verità, le cose non stanno così, cioè la stessa azienda produttrice ha chiesto un'autorizzazione nel 2018 per esportare questo materiale ai sensi di una legge, la 185 del 1990, che è una legge riservata esclusivamente al materiale militare. Quindi ha chiesto un'autorizzazione correttamente per esportare materiale militare in Arabia Saudita, autorizzazione che le è stata concessa. Ora, quando invece sono arrivati davanti al blocco dei lavoratori genovesi, hanno cambiato, diciamo così, hanno cercato di forzare la mano sia ai sindacati che ai portuali che all'opinione pubblica, dicendo che non è vero, non erano materiali militari, sono materiali civili, hanno adotto una serie di ragioni che contraddicono tutto, contraddicono la storia aziendale di questa azienda, contraddicono i suoi dépliant, il materiale illustrativo e soprattutto contraddicono il fatto che su questo materiale era stata chiesta un'autorizzazione ministeriale, appunto regolarmente concessa. Dunque questo materiale è militare. Ora si ripone il problema di questo materiale all'arrivo della prossima nave, che è attesa per giovedì mattina. È una nave gemella della stessa compagnia che fa lo stesso tipo di trasporto, cioè in gran parte trasporto di attrezzature petrolifere e materiale militare, a partire dal Canada, dagli Stati Uniti fino all'Europa del Nord, e poi l'ultimo porto mediterraneo, appunto quello di Genova, e poi va nel Mar Rosso e nel Golfo Persico. E questa è un po' la situazione. Era attesa per ieri, ma poi si è capito che invece arriverà più lentamente, e quindi dovrebbe essere giovedì mattina, il giorno 20, il giorno dell'entrata nel porto di Genova di questa nave.
Sì, la cosa più rilevante, adesso poi ti chiederò insomma che iniziative si preparano per giovedì, la cosa più rilevante ci sembra proprio questa assurdità del doppio canale, no? È militare, non è militare, di fatto testimonia la volontà da parte del governo italiano di non opporsi in alcun modo e far passare appunto queste, far imbarcare queste armi.
Sì, diciamo che le autorità si sfondano da qualche anno apertamente date da fare per procurare ordinativi militari alle aziende italiane. Ci sono ministri che hanno fatto 3, 4, 5 viaggi ad Abu Dhabi, hanno aperto uffici di rappresentanza, personalmente anche impegnati in questo. Ci sono interi reparti di quelli che dovrebbero essere i nostri diplomatici che in realtà sono al servizio delle aziende esportatrici, ma questo non è, come dire, non è quello che mettiamo noi in discussione. Il commercio delle armi non è un commercio illegale, però ci sono appunto nella normativa internazionale e nazionale ci sono delle particolari attenzioni a dove vengono portate, vendute queste armi, ed è ovvio, perché le armi non finiscono di sparare dopo che sono state vendute, anzi continuano a sparare. Ci sono armi in circolazione ancora della prima guerra mondiale, quindi sono ancora armi letali. Certo che con le nostre tecnologie adesso diventa ancora più redditizio vendere una nave, un tank, un aereo a milioni di euro, e questo naturalmente è pensato come un prodotto esportabile vantaggiosamente. Ecco, il rispetto invece delle normative, delle leggi e dei trattati internazionali che noi chiediamo, cioè di stare proprio dentro i confini legali che i governi devono rispettare per primi. In questo caso c'è stata secondo noi una forzatura abbastanza chiara e un tentativo di manipolazione dell'opinione pubblica un po' vergognoso, e anche con le gambe corte, perché queste bugie, insomma, era facile smascherarle e sono state smascherate.
Ecco, se posso farti una domanda, innanzitutto ti saluto. Perdona l'ingenuità della domanda, magari può sembrare così, ma a beneficio di chi ascolta. Se questa autorizzazione concessa ai sensi della legge, di questa legge del 1990, cozza con una situazione di fatto che a sua volta corrisponde a diciamo qualcosa di scritto, ovvero di descritto nei trattati internazionali, quindi il divieto di esportazione in determinati paesi che si trovano in determinate condizioni, eccetera eccetera, la domanda che viene dice: ma chi dovrebbe impugnarla questa cosa e perché non si fa? Insomma, che è abbastanza ingenuo, ma insomma viene spontaneo chiederselo.
Sì, non è così tanto ingenua, dal momento che la risposta è: i governi sono oggi i maggiori artefici del disordine militare e delle guerre che vengono praticate ai quattro angoli del pianeta, e in particolare di quelle a noi più vicine, la situazione libica, il Medio Oriente, tutto. In questi conflitti i governi hanno favorito la circolazione di una quantità immensa di armamenti che sarà difficile smaltire nei prossimi secoli, perché le armi appunto hanno un brutto difetto, cioè sono prodotti non deperibili, e anche quelle tecnologicamente avanzate si possono via via upgradare, quindi si possono migliorare nel tempo oppure aggiornare, e quindi non si butta mai via niente. D'altra parte è proprio su questo punto che i Camalli, che i portuali genovesi sono intervenuti, cioè in qualche modo hanno svolto un ruolo di supplenza, siccome è palese, evidente, vergognoso che i governi non intervengono. Allora loro hanno detto, hanno, come dire, inserito un granellino nell'ingranaggio, hanno detto che esemplarmente fermavano questo imbarco. È chiaro che non si possono accollare tutto il compito in mano di cambiare l'orientamento dei paesi occidentali verso un paese come l'Arabia Saudita, che è centrale in tutta la logica americana del dominio nel Medio Oriente, e non soltanto perché è un paese, è uno dei più importanti paesi petroliferi del mondo, e quindi non è soltanto quello che c'è in ballo. Perciò quello che è successo a Genova ha una sua grande importanza, proprio perché ha messo le autorità, ha cominciato a dire alle autorità quale dovrebbe essere perlomeno l'atteggiamento, cioè più cautela, meno bugie, più verifiche, più serietà in queste verifiche, e attenzione perché la cittadinanza, i cittadini, i lavoratori guardano, cominciano a vedere un po' troppe armi che partono dai nostri porti. È molto interessante che in alcune città europee stanno pensando di, alcuni porti come Amburgo, come Anversa, stanno pensando di vietare il commercio degli armamenti attraverso i loro porti. Quindi è un movimento che si sta allargando non tanto sulle solite tematiche pacifiste contro la guerra eccetera, ma proprio contro i commerci di armi, quindi su quegli strumenti che causano indirettamente anche gli esodi di popolazione che hanno sconquassato gli equilibri così precari e difficili del nostra Europa, e quindi hanno, secondo me, appunto i portuali genovesi hanno fatto una grandissima opera civica di suggerimento politico alle nostre autorità e a noi tutti, insomma.
E quindi diciamo questa notizia che dicevi, questo riferimento che facevi anche ad altri porti europei, diventa dato l'omertà, diciamo così, complessiva di un po' di tutti i governi su questa materia, diventa un modo, appunto come dicevi te, non semplicemente ideologicamente pacifista, ma un modo concreto per dire, perlomeno nella catena di distribuzione, io introduco questa contraddizione, dico beh, io come porto non voglio imbarcare questa roba.
È una prassi pacifica, ecco, una prassi razionale anche, perché introduce un elemento di riflessione, cioè, o meglio, spinge tutti noi a riflettere sulla contraddizione fortissima tra essere paesi produttori e esportatori di armi verso paesi dove avvengono conflitti che a loro volta muovono uomini a milioni, e questi uomini si riversano anche nei nostri paesi dove il diritto di accoglienza è adesso messo in discussione molto fortemente. Per cui sì, c'è questo circolo vizioso che su cui è stato, Papa Francesco pone l'attenzione da molto tempo su questa contraddizione, ma adesso mi sembra proprio di vedere che si allarga la consapevolezza e l'importanza anche di prenderne atto concretamente. Cosa facciamo, insomma, un po' come la giovane ecologista svedese, insomma, cosa facciamo concretamente? Facciamo la nostra piccola parte, il nostro piccolo segmento di protesta, di costruzione di qualcosa di diverso, e diciamolo pubblicamente. È un atto di coraggio civico, ma anche di consapevolezza politica.
Senti, quindi questa nave arriverà giovedì, che iniziative sono state prese? Perché c'è stata questa assemblea, no, nei giorni scorsi, sì, del collettivo dei portuali.
Sì, già avevano deciso che comunque avrebbero fatto un blocco in autonomia i lavoratori del collettivo portuale. Già per lunedì, perché la prima data ventilata era stata lunedì notte, tra domenica e lunedì. Poi la nave ha rallentato e quindi si è spostata la data. Adesso credo che anche tra i sindacati, la FILT CGL in particolare, che aveva già sostenuto i portuali nell'altra occasione, ci sia una sorta di revisione di una sbrigativa posizione su quei materiali e di conseguenza la decisione di appoggiare lo sciopero dei lavoratori portuali. Credo che arriverà ufficialmente al momento in cui la nave farà vicino alle coste italiane.
Però ancora non c'è, ancora non c'è questa decisione ufficiale, ancora non c'è da parte della CGL.
No, bisogna anche capire, come dire, che hanno fatto un errore di valutazione, devono fare una marcia indietro, non è mai simpatico. Però in questo caso la determinazione che arriva da Genova credo che li abbia consigliati che sia comunque meglio così, soprattutto dopo il comportamento di tutti gli attori che hanno negato l'evidenza. Insomma, va bene tenere un atteggiamento di parte per i propri interessi eccetera, però cercare di prendere in giro lavoratori, opinione pubblica, giornalisti, ricercatori, insomma mi è sembrato un po' troppo, e forse quindi una marcia indietro è ragionevole. Insomma, non è una canossa, ma è effettivamente un rivalutare una situazione di cui è sfuggita la portata, ecco.
E vedremo, perché insomma di marce indietro in questo senso ce ne sono state, non è... comunque a parte questo,
quelle che non costano molto le fanno volentieri.
Vedremo, insomma, poi ci risentiremo sicuramente dopo giovedì. E invece anche dalle esperienze passate, dai blocchi passati, mi sembra di capire che comunque non è solo un discorso dei portuali, ma c'è anche un coinvolgimento, insomma, della gente. Sì, rispetto a questo, insomma, si prevede.
Sì, ai varchi del porto, perché il porto è un'area cintata in cui non è ammessa la popolazione, come dire, ordinaria. Entrano i lavoratori, entrano coloro che hanno i permessi, è come uno spazio privato. Oltretutto molto sensibile, perché ci sono grandi navi, cioè, insomma, mille ragioni perché l'ordine pubblico lì dentro sia strettamente controllato. Però ai varchi, cioè alle porte dei moli in cui era attraccata la Bari Yanbu, c'erano molti cittadini, anche in orari antelucani, quindi la faccenda non era neanche così semplice. La città di Genova, insomma, è molto sensibile. A quell'assemblea erano presenti rappresentanti di molte associazioni religiose, pacifiste, culturali, giovanili, e per cui bypassare tutto questo non credo. Ma poi ci sono state anche incredibili manifestazioni di appoggio da parte del consiglio regionale genovese e del comune di Genova, che non sono condotti da partiti di centrosinistra, ma proprio di centrodestra. Quindi si tratta anche di una manifestazione di solidarietà che perfino le forze politiche locali hanno pensato che fosse giusto dare all'intervento dei portuali.
Diciamo, insomma, ne hanno tenuto conto, insomma, certo.
Beh, certo, appunto, hanno capito che la determinazione da una parte, di cui i canali sono storici portatori, ma dall'altra anche l'appoggio e l'estensione di un possibile movimento molto forte, forse appunto non bisognava provocarlo, ecco, diciamo così. Così fino a un certo punto è andata. Poi hanno tentato di fare dei pasticci, di coprire cose che invece erano già evidenti, insomma, che vengano fuori in modo più ordinato e ragionevole, io credo che sia un auspicio per tutti.
D'accordo, allora sicuramente ci risentiremo per sapere, con te o con qualcun altro, per sapere poi, insomma, come va giovedì questo appuntamento. D'accordo, ti ringraziamo molto.
Molto,
a presto, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Allora, come avete sentito, questa era la corrispondenza con Carlo Tombola, che è il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa, che è all'interno appunto di questo percorso che tende